Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide dei riposati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli riposati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Quante emozioni e quanti sentimenti nel corso della tua vita hanno attraversato il tuo cuore, la tua mente, la tua capacità di desiderare, di immaginarti nel questo cuore, perfino quei desideri, quei sentimenti che ti fanno pensare, auspicare, vedere che la vita non finisca, porti dentro questo grande desiderio. E quando ti trovi a coniugarlo con la storia, quella di tutti i giorni, la storia, se vuoi, anche delle vicende della tua vita, anche il decadere della tua realtà fisica, no? Man mano che ti guardi allo specchio ti vedi sempre un po' diverso, mi pare, quando tu fai questo confronto, allora questa speranza di vita eterna sembra ridursi. Sembra mettersi da parte e pensieri talvolta neri, oscuri, albergano nel tuo cuore. Poi, se guardi la storia del mondo, se guardi le vicende anche, no, delle quali ci stiamo trovando anche in questi giorni, in questi anni così terribili, un mondo chiamato ad evolversi, a svilupparsi, a sviluppare la propria creatività, la propria capacità di interpretare, di creare cose buone, strutture buone per l'uomo, invece distrugge, uccide, non avendo pietà per nessuno, per i bambini, per i malati, per le donne, per nessuno. Allora confronti ancora questo tuo desiderio di eternità con la storia e ti senti venir meno e dici: ma è possibile che quello che io desidero, che il desiderio profondo del mio cuore si debba infrangere contro l'evidenza schiacciante di una storia che contraddice ogni speranza? Allora che cosa mi sarà lecito sperare? Poi una voce in te che geme con gemiti inesprimibili ti chiama, ti invita a rientrare in te stesso e ti dice, come Paolo stasera nella lettera ai Colossesi: non guardate le cose di quaggiù, fissate lo sguardo sulle cose di lassù, dove è assiso Cristo alla destra di Dio. Cioè, è vero, tutto quello che noi vediamo è oggettivamente male. Tutto quello che sta accadendo ci minaccia. Minaccia almeno il buon senso che portiamo dentro di fare cose buone. Sembra una contraddizione celebrata, una contraddizione, un paradosso celebrato dalle forze del male e da chi a queste forze del male presta tutta la propria vita e il proprio interesse. Allora dice Paolo: guarda, questo è vero, veramente questa parte della vita va in quella direzione. I padri orientali la chiamavano la vita psichica, la vita della carne, la vita delle passioni, la vita quella di tutti i giorni, quella del supermercato, quella che tu pensi che sia l'unica vita. Ma non è in quella vita che è riposto quel desiderio di eternità. Guarda bene, non te ne scordi forse di questa eternità quando stai facendo le cose di tutti i giorni, quando sei preso da molte preoccupazioni. Certo che te ne scordi. Allora là ti verrebbe il dubbio che non esiste questo desiderio, no? Esiste, non è riposto in quella vita, in quella carnale, in quella fatta di cose che si perdono, che finiscono. E dov'è allora riposta questa vita? Ma soprattutto da dove viene? Ti fu regalata nel giorno in cui entrasti nella fede. Ti fu regalata nel giorno in cui Dio, che ti aveva fatto a sua immagine e somiglianza, ha voluto donarti anche la garanzia che questa somiglianza un giorno possa realizzare in te la missione completa, piena del suo volto, della fruizione totale della sua grandezza, la capacità di essere inabitati totalmente da lui. E dove è riposta questa vita? Come te ne accorgi che c'è questa fiammella in te, fiammella destinata a diventare un fuoco divorante? Dove è riposta? È riposta proprio là dove ha origine quella speranza, proprio là dove sta quel desiderio di vita eterna. Perché guarda, non potresti rappresentarti mentalmente una realtà così grande come la vita eterna se qualcuno non avesse posto in te almeno un germe di questa santità, di questa bellezza. Che la vita eterna, secondo la mentalità nostra, è gloriosa, sempre le stesse cose per tutta l'eternità, figuriamoci, una messa che non finisce mai, ve lo immaginate? Invece i confini dell'oggetto di questa speranza non ci sono, svaniscono, tutto si dilata sempre di più e assume sempre di più le caratteristiche della bellezza, del bene, non del piacere, ma del bene fruito, conosciuto, sperimentato e di cui essere grati a Dio. Allora dice Paolo: bene, questa vita che alberga dentro la tua vita, quella che si perde, che si consuma, questa vita con la V maiuscola, questa è nascosta con Cristo in Dio. Sai perché? Perché appartiene a Cristo, perché lui questa vita qua con la V maiuscola, non quella che si perde, l'ha già riscattata, l'ha già santificata. Lui, Dio Padre, in lui la vede già come è completa. Tu non la vedi, non la vedi in te, soprattutto non la vedi nel prossimo, ma lui la vede già portata a compimento, già perfetta. E da quella prospettiva guarda a te. E allora oggi, in questo giorno di Pasqua, l'annuncio della Chiesa che ti dice che Cristo è risorto ti invita a una esperienza concreta, ed è questa. Mettiti da questa parte del mare, mettiti da questa sponda del mare in cui puoi vedere la tua vita già redenta. Guardala com'è agli occhi di Dio, e mentre la vedi santificata, amata, guarita, redenta dallo Spirito di Dio, innamorati di questa prospettiva e non guardare più alle cose che le impediscono di raggiungere questo. Cioè, guardati amato, sappiti conosciuto, conosciti come uno redento. Poi guarda le cose che c'hai e trasformati alla luce di quello che è Cristo. Tu mi dirai, ma come sarò certo che tutto questo è vero, che tutto questo è sperimentabile, che io me ne accorgerò, che veramente toccherò con mano questa speranza? Attraverso la preghiera. La preghiera ha la capacità, non le preghiere, le molte chiacchiere che fai. La preghiera profonda ha la capacità di farti entrare a contemplare ciò che Dio ha posto in te, che appartiene a Lui, e siccome appartiene a Lui non può perdersi, non può deteriorarsi, non può venir meno. Noi questo portiamo, lo portiamo fieri di aver ricevuto un onore così grande, lo regaliamo fieri di poter mettere l'altro, il prossimo, nelle condizioni di accorgersi che nonostante il suo male, nonostante la sua sofferenza, le sue difficoltà oggettive, porta con sé una vita eterna che chiede di realizzarsi. E guarda, che quando la vita eterna chiede di realizzarsi, quella si realizzerà, veramente si realizzerà. Buon per te se si realizzerà secondo i disegni di Dio e tu vi parteciperai con tutto te stesso. Peggio per te se tu l'hai ereditata per tutta la tua esistenza, poi alla fine non capisci più neanche Dio a che cosa ti ha chiamato. Coltiva questo desiderio, questa speranza e soprattutto mettiti in cerca di questo bene nascosto con Cristo in Dio che ora, per un certo tempo della tua vita, ti viene consegnato perché tu te ne possa accorgere, perché tu la possa celebrare, perché tu la possa restituire e costruire quel regno dove questa vita eterna desidera manifestarsi. Non c'è nessun seme che buttato nella terra non produca frutto a suo tempo. Non c'è nessun batterio che entrando in un organismo non lo infetti totalmente. Non c'è nessun virus che entrando nella tua vita ti lasci come ti ha trovato. Ebbene, la vita eterna c'è già, ti ha già infettato, è già presente, anche se non te ne accorgi. Fallo questo sforzo, fa questo atto di umiltà, accorgiti di questo dono e non finirai mai di gioire. Allora capirai cosa significa essere cristiano, saprai cosa significa essere figlio, sarai grato di questo dono e sarai sovrabbondante e generoso anche nel riseminato della speranza degli altri. Questa luce del Vespro della Pasqua illumini la tua vita da qua fino alla fine e doni alla tua speranza la capacità di contemplare ciò che aspetta, ciò che attende e di viverlo nella creazione. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, abbi pietà della nostra debolezza e della nostra mediocrità. Facci entrare in questa speranza, dilata il nostro cuore. Fa che possiamo contemplare la grandezza del dono di gloria che tu ci hai promesso. Adesso il tuo spirito animi la nostra preghiera, ci aiuta a chiedere ciò che è buono, ciò che conforma alla tua volontà, ciò che tu vuoi veramente realizzare in noi. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Purificala dai peccati che porta, dalla dipendenza dalle cose del mondo, dalla bramosia, da ogni male che le viene dalla sua natura umana. Santificala, fanne una testimone fedele in mezzo alle nazioni. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, perché la luce della Pasqua del tuo Figlio, che penetra nel centro della nostra vita, individua in noi il desiderio del bene e mette in luce anche la nostra incapacità di realizzarlo, questa luce oggi non ci spaventa, ci sorregga, guarisca la nostra interiorità, ci metta nelle condizioni di operare secondo il bene che tu hai pensato per noi. Fa che possiamo riconciliarci con quelli che ci odiano, non metterci mai nelle condizioni di odiare a nostra volta. Togli dal nostro cuore ogni risentimento, ogni rancore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, mentre si celebra questo giorno mirabile, destinato a illuminare il volto di ogni uomo fino al giorno in cui il tuo Figlio ritornerà, degnati di rialzare i deboli, quelli che sono nella sofferenza, nel dolore e che dubitano del tuo amore. Richiama i lontani, risana i peccatori, perdona i tuoi figli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, mentre ti chiediamo di metterci al riparo dalla stoltezza dei governanti di questo mondo, in questo tempo così assurdo della storia, Noi ti chiediamo di metterci a riparo anche dalle insidie del maligno, da tutte le sue seduzioni, da ogni maleficio, da ogni pensiero cattivo. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen.
Prima di continuare.